Mente Locale Young, un programma ideato e condotto dalle voci in erba di RT. Mente Locale Young, nulla accade per caso.
Buongiorno e bentornati a Mente Locale Young. Questa mattina insieme a me, Teresa Anice, c'è Cinzia Tini che ci racconterà della sua vita e della sua carriera da giornalista. Cinzia, cosa significa essere giornalista in Umbria?
Ah, questa è una bella domanda, Teresa. Significa innanzitutto occuparsi delle persone che vivono vicino a te. Molte volte i giornalisti, come dire, sono degli inviati, quindi devono andare magari lontano dal posto dove vivono. Invece fare giornalista in Umbria significa occuparti delle persone che vivono nella tua stessa quotidianità, magari vivono nella tua stessa città. Questo da un lato è bello, perché ti consente anche di valorizzare cose che stanno vicino a te. Dall'altro è un po' scomodo, perché non sempre alle persone piace che venga raccontato quello che loro fanno, perché poi non sempre ovviamente il fatto che viene raccontato è positivo. Ti può capitare di raccontare la cronaca quando purtroppo la devi raccontare di persone che magari conosci o che comunque sia ti sono vicine. Beh, insomma, diventa più complicato. Però un giornalista è professionale, quindi cerca di essere oggettivo ed obiettivo e lo fa lo stesso.
Quindi ci sono state delle persone che hai intervistato che già conoscevi?
Mi capita quasi tutti i giorni, anche se io faccio cronaca regionale, quindi magari mi capita, ti faccio un esempio, di andare a Narni a raccontare Narni Sotterranea, una delle ultime cose che ho fatto, però ti sembra quasi di conoscerli. E ti spiego perché. Io faccio un tipo particolare di giornalismo, io sono una giornalista televisiva e non di carta stampata, quindi appaio in TV. Sicché quando sono arrivata a Narni, per esempio, per fare il pezzo su Narni Sotterranea, loro già conoscevano me, perché mi avevano visto in televisione la mattina, io non conoscevo loro, sicché in qualche modo, come dire, parti svantaggiato, loro sanno già tutto di te, tu non sai nulla di loro, però è piacevole scoprirli. E mi è capitato poi, ovviamente, io ho iniziato la mia carriera facendo la corrispondente della Nazione da Gualdo Tadino e qui conoscevo tutti, e quindi mi è capitato tutti i giorni di raccontare dei miei concittadini, delle persone che conosco, e ti ripeto, molte volte è piacevole, altre volte un po' meno.
A quanti anni hai iniziato a lavorare nel TRG?
Allora, a TRG ho iniziato esattamente nel 2003. Tu sei più brava di me in matematica, quindi ora ti fai i conti. Però come giornalista in realtà ho iniziato nel 1997 con il terremoto che colpì Umbria e Marche. La Nazione cercava un corrispondente da Gualdo e io ho iniziato lì. Facevo ancora chiaramente l'università, sì esatto, però ho iniziato parallelamente e da lì non ho più smesso.
E qual è stato, diciamo, il personaggio più stravagante che hai intervistato?
Ah, questa è una bella domanda. Stravagante ti direi certamente Vittorio Sgarbi, perché mi è capitato di intervistarlo praticamente a casa sua in una situazione un po' particolare, diciamo così, non ti dico discinto, però in abiti vacanzieri, mettiamola così. Personaggio sicuramente singolare, molto stravagante. Il più interessante, Silvio Berlusconi. Tra l'altro, insomma, magari lo ricordiamo visto che è scomparso da poco, e anche lui a suo modo stravagante. Lo intervistai a Gubbio in occasione della scuola di formazione di Forza Italia e mi ricordo che c'era una marea di giornalisti, ovviamente delle testate nazionali ed internazionali, che lo volevano intervistare, ed io, che non sono dotata di grande altezza perché sono un similgnomo, e non riuscivo realisticamente ad arrivare con il microfono davanti al presidente, perché all'epoca era presidente del consiglio, e allora mi vedeva, ma visto che mi slungavo come un personaggio a molle, mi fece: fate passare avanti quella signorina lì, perché vedo che si sta sperticando nell'intervistarmi. E allora, insomma, passai in prima fila grazie a Berlusconi, stravagante, simpatico, devo dire anche divertente nelle interviste.
Invece, qual è stata la tua notizia più sconvolgente che hai dovuto annunciare?
Allora, sconvolgente, che ha sconvolto me, cioè che mi ha colpito molto in questo senso. Più che una notizia da annunciare, è un pezzo da realizzare, che fu la morte dell'allora sindaco Rolando Pinacoli. Mi ricordo che lavoravo già in TV e mi arrivò un messaggio sul telefono della morte, sapevo insomma che non stava molto bene, della morte di questa figura alla quale io ero molto legata, per il semplice fatto che avevo iniziato a fare la giornalista quando lui era sindaco, perché era proprio il 1997, il periodo del terremoto, e i primi servizi che avevo scritto allora per La Nazione parlavano di lui, insomma anche lui un personaggio molto particolare, funambolico, e il primo, si può dire il radio cazziatone, insomma, per intenderci, la prima sgridata forte da giornalista la ebbi proprio da lui, mi ricordo. Ero in comune, aspettavo per andare ad una conferenza stampa, passò questo personaggio burbero all'apparenza, ma in realtà poi persona molto buona, che mi guarda e mi disse: ma tu sei Cinzatini della Nazione? Sì. Ma tu hai scritto il servizio? Mi ricordo era su degli sfollati che ancora non avevano trovato un'abitazione, dico sì. Allora mi potevi telefonare che ti avrei raccontato qualcosa di più, quindi il primo cazzatone me lo fece lui. Però da lì in poi imparai tante cose anche a come raccontare le notizie, proprio grazie a questa persona. E ricordo di aver dovuto fare il famoso, tecnicamente si chiama il coccodrillo, cioè il pezzo della televisione che raccontava questo personaggio e la sua morte. Fu un sacco, mi commossi nel leggerlo, nel leggere l'audio, a tal punto che il regista della TV me lo fece leggere 4 volte prima di riuscire ad avere un testo unico. Fu bello però.
Come si fa quando una lacrima fa inciampare?
Mentre ci lancia, muovi fulmini addosso e prendiamo fuoco per spegnerci dopo qualche
sembra mezzogiorno, che ne so. Negli errori siamo bravi, lo so. A distruggerci le labbra mentre scambieremo alba con il tramonto. Perderemo insieme anche il conto del tempo, anche se domani finisse già il mondo. Ma tanto alla fine a noi cosa ci importa? E se scoppierà il temporale, possiamo scivolare per restare in equilibrio, anche a costo di farci male, camminare in verticale, schienando le parole, mentre ci lanciamo dei fulmini addosso, e prendiamo fuoco per spegnerci dopo qualche sguardo. Siamo la pioggia dirotto e possiamo scivolare.
Buongiorno ancora alla nostra ospite Cinzia Tini, questa mattina a Mente Locale Young. Cinzia, che indirizzo scolastico hai preso per intraprendere questo lavoro?
Allora, per fare il giornalista in realtà non c'è un percorso specifico. Io vengo dal liceo scientifico Casimiri di Gualdo Tadino, un'ottima scuola. Adesso faccio uno spettino pubblicitario, però in realtà insomma io sono uscita da questo liceo con, come dire, una bella formazione, e però ho fatto tutt'altro, perché mi sono iscritta a conservazione dei beni culturali a Viterbo, dove mi sono laureata in architettura e arte medievale, e poi sono andata a frequentare per 2 anni un corso di specializzazione post laurea in archeologia e storia dell'arte, quindi ho fatto tutt'altro. Mentre facevo l'università e mentre facevo la specializzazione a Siena, l'ho fatta all'Università di Siena, ho iniziato a collaborare con la testata giornalistica La Nazione, ma come corrispondente, cioè facevo un articolo al giorno, 2 articoli al giorno, contemporaneamente studiavo. Questo mi ha consentito di diventare giornalista pubblicista. Quando ho finito la specializzazione mi è arrivata, e quindi ero già giornalista pubblicista, avevo preso il tesserino da giornalista, ma non pensavo francamente di fare quello di lavoro, forse pensavo di fare il critico d'arte, l'archeologa, queste cose insomma un po' più particolari. Io ho una grandissima passione per la storia, in particolare la storia medievale, la storia dell'arte medievale. Mi è arrivata una proposta di lavoro da TRG, che era questa piccola emittente eugubina che nel frattempo si ingrandiva e diventava una TV regionale, e cercava giornalisti, e quindi insomma quando tu sei una neolaureata prendi al volo l'occasione. E da lì poi in realtà è diventata l'occasione di una vita, perché dopo un breve periodo di prova mi hanno assunto con un contratto da praticante professionista. Quindi per 2 anni ho fatto questo praticantato, e sono poi andata a Roma a dare l'esame di abilitazione, dove sono diventata giornalista professionista, e da lì poi ho proseguito. Solo da 1 anno e mezzo poi mi è stata proposta la direzione dell'emittente regionale, quindi sono diventata direttore, però pensavo francamente di fare tutt'altro nella vita. Devo dire che ancora oggi, quando mi capita di poter fare qualche servizio a base storica o artistica, io mi candido sempre per andare a farlo io, perché ovviamente mi piace molto di più magari della cronaca giudiziaria, che sono molto più come dire sintetiche. Poi bisogna farle se si deve fare, però ecco, per dire che per fare il giornalista non c'è né una laurea specifica né un percorso specifico, serve solo tanta passione, una testata giornalistica che crede in te e che ti prende. Tu magari un giorno sarai una giornalista perché RT decide di scommettere su di te.
E quindi tu non avevi il sogno di fare la giornalista?
No,
sin da piccola?
No, assolutamente no, assolutamente no. Allora, da piccola volevo fare l'infermiera, e poi ora francamente mi fa impressione anche il sangue, quindi forse è meglio che io non lo abbia fatto. Poi volevo fare l'insegnante. Per un periodo ho fatto l'insegnante. Ho fatto l'insegnante nel senso che non ero di ruolo, ovviamente. Erano, credo si chiami potenziamento, qualcosa di questo tipo. Insomma, adesso non sono molto esperta, non mi ricordo. E quindi facevo storia dell'arte negli istituti superiori. L'ho fatta, per esempio, al commerciale di Gualdo Tadino. Solo che mi sono accorta che non era proprio una mia vocazione, perché non sono paziente di natura, e invece ho scoperto che i professori debbono essere dotati di sana pazienza, perché è giusto che sia così, perché poi gli studenti sono tutti un pochino diversi dagli altri. E allora però ho capito che insomma uno in un mestiere ci si deve sentire dentro, e quindi non era molto per me. Il giornalismo l'ho scoperto e poi alla fine devo dire l'ho amato. Ora, se mi dici sarà la mia professione per sempre, secondo me nella vita bisogna un po' essere aperti a cambiare. Io non sono una persona costante, a me piace sperimentare, quindi chissà se lo farò per sempre.
E c'è stato qualcuno invece che ti ha aiutato a raggiungere questo sogno?
Diciamo? Assolutamente sì, e questa persona è Alberto Cecconi, che è un giornalista di Gualdo Tadino, corrispondente della Nazione. È lui che mi ha presentato alla Nazione nel 1997. Apro una parentesi, è mio zio, chiusa la parentesi, quindi diciamo all'inizio un po' di nepotismo, mettiamola così. E, è stato il mio mentore, devo essere sincera, e tutt'oggi quando ho un dubbio, una difficoltà, è il mio consigliere, decisamente la miglior guida che avrei potuto mai sperare.
Primo bacio, primo trip, caramelle nel suo drink, orologi d'oro come i sinti, alle piaccio toxic come Britney. After insieme a Belen, festival techno, non facevo rap, prendevo pasta nel club, sto sudando come quando
piove, ma se mi guardi con occhi grandi ritorna il sole. E voglio darti 200 baci al rallentatore, però che peccato se dici di no, anche se tutto va a pezzi ti porto con me.
In taxi sulla luna, lei fuma tutta nuda, sì.
E poi alta marea, ma non ci fa paura.
In taxi sulla luna, sulla luna. Martino, Vanessa, non mi ricordo, mi gira la testa. La porto a casa, le faccio la festa, okay. Mezzo dolce, mezzo gangsta. Due ore di fila, che bella vita. Fa waga waga come Shakira. È piccolina, ma un culo giga. È brava a letto, e pure a FIFA.
Piove, ma se mi guardi con occhi grandi ritorna il sole. E voglio darti 200 baci al rallentatore. Però, che peccato se dici di no, anche se tutto va a pezzi ti porto con me.
In taxi sulla luna, lei fuma tutta nuda, sì.
E poi l'alta marea, ma non ci fa paura.
In taxi sulla luna, sulla luna,
Piove ma balliamo scossi e scordinati fino alla fine. Tutti bagnati perché dal posto ci hanno fatto uscire. Ti bacio a scatti solo per farti impazzire. Anche se tutto va a pezzi ti porto con me. Se tutto va a pezzi ti porto con me. In the air.
Buongiorno, siamo ancora qua con Mente Locale Young con Cinzia Tini, e questa intera intervista si potrà riascoltare nell'applicazione RT Smart. Cinzia, ora usciamo un attimo dall'ambito del tuo lavoro giornalistico. Tu hai qualche hobby?
Allora, sì, molti. Uno che assolutamente mi... Allora, il primo è scrivere. Allora, ho il classico romanzo nel cassetto che un giorno finirò. Sta lì da diverso tempo. Ogni tanto scrivo un capitoletto. Io adoro scrivere, mi piace, ma mi piace scrivere al di là del giornalismo. E quindi ho questo romanzo simpatico, secondo me, però ognuno, ogni scarrafone è bello a mamma sua, quindi magari piace a me, non piacerà mai a nessun altro, che un giorno chissà, forse pubblicherò. E poi ce n'ho un altro di hobby che è ridondante, nel senso che mi occupa davvero gran parte del tempo libero, che è Porta San Donato. Io sono una portaiola, sono un membro del comitato di Porta San Donato. Ho iniziato che ero una ragazzina, perché mi sono sempre vestita da quando ero piccolina, però ho iniziato a collaborare che facevo il liceo, quindi avrò avuto 15-16 anni e non l'ho mai abbandonata, anche quando andavo all'università, quando avevo tempo libero che tornavo, io vivevo a Viterbo, però quando tornavo l'estate era da dedicare alla porta. E è un hobby impegnativo, io mi occupo del corteo e quindi insieme alle amiche di San Donato cerchiamo il tema del corteo, faccio la ricerca storica del corteo, quindi mi occupo. Ecco, diciamo che nel mio hobby mi occupo di quello per cui ho studiato, è una cosa molto simpatica, a dimostrazione che quando, apro una parentesi, quando magari si sceglie anche una facoltà, no? E quindi si intraprende un percorso di studi, poi non è detto che nella vita farai quel mestiere. Io ho studiato da storico dell'arte, ma non faccio storico dell'arte, però quello che studi è il bagaglio culturale che poi ti porti dietro per affrontare il resto del mondo, sicché insomma bisogna fare una cosa che ti piace, poi senza stare poi troppo a pensare se troverai lavoro in quello spazio, troverai un lavoro se hai voglia di lavorare, e quello sarà il bagaglio culturale che ti porti dietro. E io me lo porto dietro e lo vivo all'interno di Porta San Donato. Devo dire che è molto impegnativa.
Qual è stata l'intervista che è stata più emozionante per te?
Questa è una domanda seria. Non lo so, ce ne sono tante. Ti dovessi dire la verità, non intervista personaggi famosi, che mi è capitato di intervistare, però una delle ultime, per esempio, che ho fatto è ad una signora disabile. Che mi aveva chiamato in redazione, devo essere sincera, ci ho messo un po' ad andare da lei, perché poi tra mille impegni, mille cose, era un pochino complicato, quindi mi sono anche un po' pentita, lei mi doveva rappresentare un problema. Alla fine sono andata a casa sua e mi ha raccontato le difficoltà quotidiane che io non avrei mai immaginato di una persona disabile, lei vive su una sedia a rotelle, vive da sola, nella quotidianità. Ma mi ha colpito tantissimo la dignità, lo spirito, la forza e, se vuoi, anche l'arrabbiatura che ha nel momento in cui non le viene dato un diritto che la Costituzione le riconosce, no? Quello di essere tutti uguali, anche un disabile ha gli stessi diritti di un normodotato. E forse la signora, la chiamo genericamente Giuseppina, ma non si chiama così, mi ha particolarmente colpito, forse perché è una delle ultime che ho fatto, ma perché molte volte i giornalisti tendono a raccontare i personaggi di primo piano, perché la quotidianità te lo impone, le conferenze stampa di sindaci, presidenti di regione, personaggi famosi, invece ti accorgi che c'è tanto da raccontare nelle persone tra virgolette comuni, e quello mi ha molto colpito.
P-Dop, chiama due...
Tranquilla, non dormire. Osannagina,
Osannagina. Bello maglione, Osannagina, Osannagina. Tutti insieme la vanno a murare.
Rosa, è il 9 giugno del 2000, chi lo sa? Il mondo è tutto rosa, stessa libertà. Non esiste uomo o donna, non c'è criminalità. E il cielo è ancora più azzurro nella sua città. Ha gli occhi verdi e un po' ribelle. Scende per strada con i tacchi. Carabinieri, via le manette. Qui non è un crimine amare chi ti va.
E tutti, piace veramente a tutti. E fa l'amore in tutti i posti. Ho un miliardo di amanti, ma lui non gli passa mai.
Osannagina, Osannagina.
se riesci. Siamo così diversi, mentre facciamo l'amore hai già perso il tuo cuore tra i denti. Sei molto più sexy quando ti lamenti e poi ti rivesti. Dici che mi odi ma sento che menti, conosco i tuoi sentimenti.
Conosco la chimica, se il tuo corpo balla tra le luci dei club questa sera. Possiamo fare quello che ci pare, qui non è un crimine amare chi ti va.
Cosa da dire?
La sigaretta in bocca, la mano nella tasca ed un mare di voci, poi lui canterà.
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo.
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calciomercato in primo piano. Benvenuto Jens, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, saluta Caiuste e ne ufficializza l'acquisto attraverso i social. Costo dell'operazione 12 milioni di euro. Il centrocampista svedese classe 1999, arrivato mercoledì nel ritiro azzurro in Abruzzo, e per lui subito lavoro in gruppo. Il presidente degli azzurri poi ha parlato su Sky Sport del futuro di Osimhen. Sentiamolo.
Contratto per altri 2 anni, dove dovrebbe andare? Esistono dei contratti e i contratti sono sempre da rispettare da entrambe le parti, perché i contratti sono un rapporto bilaterale. Allora, finché la bilateralità c'è e non pende mai tutto da una parte o dall'altra, si va sempre d'amore e d'accordo. E con Osimhen la bilateralità c'è dal primo momento.
Non sarà Balogun il nuovo rinforzo in attacco dell'Inter. Il club nerazzurro ha deciso di chiamarsi fuori dalla corsa per l'attaccante statunitense dell'Arsenal, avvisando delle proprie intenzioni sia il club inglese che l'entourage del giocatore. A questo punto la rosa dei nomi si è stretta a 2, Marco Arnautovic e Mehdi Taremi. L'austriaco spinge per tornare a vestire il nerazzurro, ma il Bologna frena e vuole più di un semplice indennizzo. Il Porto invece ha fissato il prezzo per l'iraniano in 30 milioni di euro. La Fiorentina ha chiuso l'accordo con Lucas Beltran, ha ottenuto il sì del giocatore dopo quello del River Plate. Nelle ultime ore c'era stato l'inserimento inefficace della Roma e dopo le visite mediche di rito, Oliver Christensen è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Viola. Poche ore dopo è arrivata l'ufficialità anche dell'acquisto di Mbalan Zola, fortemente voluto da mister italiano visti i trascorsi insieme allo Spezia. Entrambi i calciatori arrivano a titolo definitivo. Italbasket non si ferma nel percorso di avvicinamento ai mondiali che inizieranno il 25 agosto, batte anche la Grecia e si aggiudica il torneo dell'Acropolis. Il giorno dopo il successo per 89-88 sulla Serbia, gli azzurri vincono con gli ellenici per 74-70. Ad Atene la formazione di Pozzecco, dopo il vantaggio ottenuto nella prima metà di gara, allunga nella ripresa e resiste nel finale al tentativo di rimonta dei padroni di casa. Il tennis, Jannik Sinner vola nei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto. Dopo la vittoria nel derby contro Berrettini, all'esordio l'azzurro non è sceso in campo nella notte italiana per via del ritiro di Andy Murray. Lo scozzese, suo avversario negli ottavi, ha annunciato il forfè poco prima del match a causa di un infortunio muscolare agli addominali. Il prossimo avversario di Sinner sarà Monfils. Si conclude invece il Masters 1000 per Lorenzo Musetti. Il carrarino è uscito di scena negli ottavi di finale perdendo contro la testa di serie numero 2 Medvedev, che ha chiuso il match con un doppio 6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Adesso attende De Minaur. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere.
sei su RT.
Falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che odio spesso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Senza voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra santi che non pagano, e tanto il tempo passa e passerai, come sai tu. In bilico, e intanto il tempo passa e tu non passi mai. Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire mai. Finire mai.
Cinzia, abbiamo parlato finora di te, della tua vita, dei tuoi hobby, del tuo lavoro, però nel tuo lavoro c'è una parità tra uomo e donna?
Allora, sì, nel senso che sulla carta assolutamente. Oddio, io per esempio sono il primo direttore donna di TRG e in generale del gruppo editoriale Umbria Televisioni, quindi questo direi di sì, non mi sono mai sentita discriminata. Quindi c'è una parità sostanziale, c'è una però disparità enorme, nel senso che io ho una famiglia e quando ho finito, ho fatto il telegiornale in diretta e torno a casa, c'è tutta un'altra parte di lavoro. Ora, ho un marito bravissimo, devo essere sincera, che mi aiuta tanto perché si prende, adesso sono grandini i miei figli, ma quando erano più piccoli li portava all'asilo, gli faceva la merenda, quindi estremamente collaborativo. Ma è un dato di fatto che le donne hanno un impegno ulteriore con la famiglia che, piaccia oppure no, non viene completamente assolto dalla figura maschile. Quindi direi che la parità sì c'è, però poi la donna, io dico sempre, deve accendere più file al giorno. Io sono in redazione e a una certa ora del pomeriggio faccio le videochiamate WhatsApp a mio figlio e magari gli sento la lezione di storia mentre sto in redazione, oppure in emergenza non torna un compito di matematica, mi WhatsAppano il problema di matematica e io mi metto lì a farlo in redazione. Addirittura una volta Ho letto il telegiornale in diretta, mentre andava al servizio le pause pubblicitarie mi facevo la lista della spesa, che ho rischiato veramente di leggere nel telegiornale: un chilo di insalata, 2 chili di carne. Quindi diciamo che una donna deve accendere più file contemporaneamente, questo inevitabilmente, perché non lo so, credo che antropologicamente siamo portate a dover occuparci di più cose e quindi è più impegnativo. Poi se mi chiedi, le opportunità che ti vengono date sono pari a quelle dei maschi? Io direi di sì. Io non mi sono mai sentita né discriminata né tantomeno messa da una parte perché ero una donna, anzi a volte hanno apprezzato la capacità, a mio giudizio, organizzativa che le donne hanno, proprio per questa loro gestionalità della quotidianità tra famiglia, lavoro e hobby.
Comunque è molto impegnativo gestire sia il lavoro che la famiglia. Come ci riesci?
Allora, guarda, ci riesco così. Mi alzo alle 6:30 della mattina e vado a dormire oltre la mezzanotte. Questa è la mia quotidianità. In questa quotidianità, mentre faccio colazione, preparo la cena. A pranzo io non sono mai a casa, mentre leggo il telegiornale faccio la lista della spesa, mentre scrivo un servizio in redazione, per WhatsApp parlo con i miei figli e gli organizzo il tennis piuttosto che il catechismo. La parola chiave della mia vita è organizzazione, la seconda parola chiave è datemi più tempo. Io avrei bisogno di giornate da 36 ore, non ce le ho e quindi cerco, come dire, di organizzare tutto in quello che ho. Però voglio dire una cosa, insomma, le donne ci debbono mettere certamente più impegno e più passione, questo lo voglio dire, perché sono chiamate comunque sia a fare tante cose, ma alla fine ci riescono. Io ho una redazione che è costituita per metà da donne e per metà da uomini e vedo che le donne fuggono davvero tanto e bene.
Come hai detto prima, tu ti svegli molto presto, sì, la mattina. È più faticoso svegliarsi all'alba o trovare le notizie?
La prima. Oddio, arrivati a, io ho 49 anni, dormo anche più poco, quindi forse adesso mi pesa anche di meno alzarmi presto. Qualche anno fa era oggettivamente complicato. Allora, le notizie in generale si trovano, però poi bisogna capire che notizie trovi. Se tu ti fermi in superficie, di notizie ne trovi tante, conferenze stampa, basta che accendi l'Ansa e ogni ora te ne danno tante. Però poi di notizie belle da raccontare, vere, poche. Quindi bisogna avere il fiuto per magari leggere un lancio ANSA e poi capire che cosa ci sta dietro e che storia puoi tirar fuori da quello. Ecco, questo è più difficile, però questo è il lavoro che a me piace. A me piace, io amo poco le conferenze stampa, le devo fare e le faccio. Mi piace molto di più quando riesco a trovare il guizzo, la notizia dietro qualcosa che magari altri non hanno notato e li scavo, cerco, intervisto. Ci vuole più tempo perché devi trovare la persona, poi magari non la trovi, devi cercare un cellulare, devi cercare qualcuno che te la presenta, devi trovare un appuntamento. Un servizio televisivo molte volte, che dura 2 minuti, è il frutto di intere giornate di lavoro. Però che soddisfazione quando sei riuscito a farlo, quando hai la notizia che nessun altro ha. Ecco, quella è la notizia. Poi le notizie si trovano facilmente, ce ne sono tante in giro.
E siamo quindi giunti alla fine dell'ultimo spazio e ringraziamo Cinzia Tini che ci ha donato il suo tempo questa mattina.
Grazie a voi.
Noi ci vediamo la prossima volta con Mente Locale Young, Nulla Accade per Caso.
Mente Locale Young, un programma ideato e condotto dalle voci in erba di RT. Mente Locale Young. Nulla accade per caso.